voce. Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Andrea Colosio alla regia, io sono Massimo Zenari. Giovedì l'Ufficio Federale della Cultura ha pubblicato i nomi delle vincitrici e dei vincitori dei Premi Svizzeri di Letteratura 2025 e il più prestigioso, il Gran Premio alla Carriera, è stato assegnato a Fleur Yeghi. Nata a Zurigo nel 1940, dopo l'infanzia e l'adolescenza trascorsa in vari collegi svizzeri, negli anni 60 si è stabilita in Italia, tanto da scegliere poi l'italiano come lingua di scrittura. Legata alla casa editrice milanese Adelphi, fin dal 1968, per lunghi anni moglie del suo storico direttore e proprietario Roberto Calasso, nei suoi libri austeri e glaciali per temi e stile, Fleur Yeghi ha saputo portare nella letteratura italiana un retroterra culturale tutto tedesco, per certi versi accostabile al modello della peraltro amica Ingeborg Bachmann o di un Thomas Bernhard, non a caso autori tutti pubblicati in Italia da Adelphi. Tra i libri di Fleur Yeghi, tradotti in numerose lingue e di recente ripubblicati in tedesco da Suhrkamp, Il dito in bocca, Le storie d'acqua, I beati anni del castigo, il romanzo più noto, La paura del cielo, Proleterca e l'ultimo del 2014 sono il fratello di XX. Lo scorso anno Fleur Yeghi era stata insignita del Gran Premio Gottfried Keller per l'insieme della sua opera. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, il premio speciale di mediazione 2025 è andato all'associazione Letture sul Sofà, 7 invece i premi svizzeri, uno dei quali allo scrittore ticinese Fabio Andina per 16 mesi, pubblicato lo scorso anno da Rubettino, così come il suo lavoro più noto, il fortunato La Pozza del Felice. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 30 maggio nella cornice delle giornate letterarie di Soletta, che Rete 2 seguirà come sempre. Ma veniamo a noi. Chissà quali memorie e quali emozioni sapranno suscitarvi i libri che presenteremo oggi in questa puntata di Alice. Sì, perché spazieremo dalle storie dimenticate ticinesi raccolte dal collega giornalista e scrittore Carlo Silini, da poco uscite per le edizioni San Giorgio di Muzzano, fino ai mondi linguisticamente intraducibili che, in una sorta di racconto di piccoli momenti di felicità, ci svelano Elena Battista e Ilide Carmignani, sarà lei la nostra ospite, nel delizioso volumetto Saltare nelle pozzanghere, edito da Rizzoli e riccamente illustrato da Anna Godeassi. Per passare poi nella settimana in cui la canzone italiana celebra se stessa secondo il rito di Sanremo, il gran finale si terrà proprio questa sera, alla lettura di Una lingua per cantare, gli scrittori italiani e la musica leggera, il nuovo lavoro di Giulio Carlo Pantalei, appena uscito da Einaudi e letto per noi da Massimo Raffaeli. In conclusione di puntata ci lasceremo quindi stupire dalla recensione di Mirador, oggi con Jara Khan e Tra i banchi di scuola, Voci per un'educazione accogliente, di Esperance Akuzwimana, anche questo libro edito da Einaudi. Prima però un pensiero anche a Tom Robbins, lo scrittore statunitense che incarnò la libertà della controcultura, morto domenica scorsa all'età di 92 anni. Molti di voi ricorderanno probabilmente Uno zoo lungo la strada, Natura morta con picchio, Le anatre selvatiche volano al contrario o Cowgirl, il nuovo sesso, portato sullo schermo da Gus Van Sant negli anni 90 con Uma Thurman e Keanu Reeves protagonisti. Andiamo a incominciare. Forsennata ricerca. Possiamo introdurre anche noi con le parole di chi le ha scritte il nuovo libro di un autore che nel corso degli anni si è costruito un meritato successo di romanziere. Di romanziere, se vogliamo, di genere, ma di un genere di grande tradizione letteraria, il romanzo storico. Gli dobbiamo Il ladro di ragazze, Latte e sangue e Le ammagliatrici, libri usciti da Capelli di Mendrisio tra il 2015 e il 2022, li avevamo presentati in Alice. I primi due poi ispiratori dell'opera lirica per orchestra di soli fiati Maddalena, composta da Thomas Traxel e portata in scena a Lugano nell'autunno del 2023. Carlo Silini, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
Grazie Massimo e grazie ai radioascoltatori.
Ora Carlo Silini, nato a Mendrisio nel 1965, è un collega giornalista che per lungo tempo ha lavorato come caporedattore per il Corriere del Ticino e che dal 2023 dirige Azione, il settimanale di informazione e cultura di Migros Ticino, e che per questa ragione è regolarmente ospite di Rete 2 della rubrica del mattino Stampa Nazionale. Per le edizioni San Giorgio di Muzzano hai da poco dato alle stampe Storie dimenticate per una geografia segreta del Ticino, un libro che si avvale di una breve ma incisiva prefazione di Mario Botta. Dicevo poc'anzi di una ricerca forsennata. È proprio quella delle storie dimenticate che hai raccolto nei panni di giornalista culturale in 20 anni di lavoro, dal 2003 al 2023, e che hai riunito rimaneggiandole per offrire un lavoro unitario e omogeneo, e direi che ci sei riuscito assolutamente. Hai sempre avuto in mente di riunire i tuoi reportage?
In realtà è una richiesta che è partita dall'editore, cioè da Stefano Soldati delle edizioni San Giorgio, perché l'idea di base è che è un peccato che gli articoli che durano un giorno, gli articoli di giornale, vadano persi. E effettivamente in tanti anni di lavoro, dopo aver visitato tanti luoghi, dopo aver scavato tra tante storie, appunto più o meno dimenticate, più o meno conosciute, su un territorio ristretto che è quello del nostro cantone, non è stata una cattiva idea, trovo, quella che mi ha proposto di raccogliere un certo numero di questi articoli per non perderne la memoria, per non perdere soprattutto le figure delle persone che sono legate a questi luoghi e che così non si studiano a scuola, non se ne sa molto, semmai si legge qualche nome nelle vie dei paesi e delle città, ma poi alla fine sapere chi fossero questi personaggi è tutta un'altra storia.
È pur vero che gli articoli di giornale vivono un giorno, ma si tratta di più che semplici articoli, sono dei reportage. Che cosa ha rappresentato per te ripercorrere attraverso questi articoli, questi reportage, 20 anni di lavoro con l'intento poi a posteriori di costruirne un libro?
Ma allora, ha comportato intanto una rivisitazione dei luoghi di cui parlo, che vanno dal Mendrisiotto all'Alta Leventina o alla Valle di Blenio, quindi percorrere un po' sia mentalmente che fisicamente, geograficamente questi luoghi, e ricordarmi di com'ero quando ho raccolto queste testimonianze, queste storie. Nel frattempo, tra l'altro, alcuni di questi luoghi si sono un po' deteriorati, alcuni dei testimoni che ho intervistato all'epoca non ci sono più perché sono passati i loro anni. Per cui è stato un viaggio a ritroso nel tempo della nostra storia locale ticinese, ma anche nella mia storia, nella mia biografia, a riscoprirmi come più giovane redattore che andava alla ricerca di storie strane dietro luoghi più o meno conosciuti.
E anticipo che l'ultima storia dimenticata che raccogli è una delle più vecchie, perché risale proprio al 2003 ed è una sorta di cerchio che si conclude. Carlo Silini, chi ti conosce soprattutto come romanziere, ritroverà in Storie dimenticate la medesima attenzione per i nostri luoghi e le nostre radici. Cosa ha comportato e comporta tuttora passare da un approfondimento di tipo giornalistico alla stesura di romanzi corposi come quelli che hai scritto?
Beh, io dico sempre che scrivere come giornalista comporta tutta una serie di regole d'ingaggio molto precise. Non puoi mai alludere quando scrivi un articolo di giornale. Devi sempre essere molto preciso chi, dove, quando, come, perché. L'informazione deve arrivare nella prima fascia della scrittura. Invece quando scrivi un libro, quando scrivi un romanzo, cambia tutto, anzi ti è chiesto di tenere una certa suspense, non è che devi rivelare subito tutto. Quindi l'immagine che io utilizzo nel salto dal giornalismo alla, chiamiamola letteratura, diciamo, alla narrativa, è come un bambino che improvvisamente si trova davanti a un immenso prato e può cominciare a correre, libero anche da tutte queste regole necessarie nel giornalismo.
Ci sono anche delle regole necessarie per scrivere un romanzo, per fare in modo che la sua struttura non ceda alla distanza. Per entrambe le operazioni, nel tuo caso, determinante l'indagine sulle fonti.
Sì, questo nasce proprio dal mio amore per la storia locale. Trovo che, non so, da qualche parte c'è stata una scintilla molti anni fa, forse anche addirittura quando ero ragazzo, che si è accesa nel momento in cui non sapevo dare un nome alle cose. Vedevo dei luoghi, poniamo un vecchio palazzo diroccato del 600, del 500, cercavo di immaginare le storie che erano successe tra quelle mura e non ne sapevo nulla. E la cosa più grave è che è anche molto difficile trovare qualcosa di scritto, devi andare proprio a scavare negli archivi, devi anche andare a cercare gli storici, i lavori che sono stati fatti prima, e improvvisamente quello che sembrava un mucchio di pietre prende vita. Così, per chi come me ama utilizzare la fantasia e riempire, dare vita a questi fantasmi, a queste mura abbandonate, è stata un'avventura molto bella e continua, spero che continui anche nei prossimi anni.
Carlo Silini, Storie dimenticate parte da molto lontano nel tempo, arriva fino agli anni 2000 con il cantiere di Alp Transit. Si tratta di storie dimenticate, anche segrete, che attraversano geograficamente il Ticino. Che storie sono?
Beh, sono storie che vanno dalle ipotesi su alcune mura gigantesche che ci sono sopra Giornico in un sentiero di montagna e che, se non ci fai caso, magari puoi anche pensare che sono casualmente lì dei massi erratici. Invece è un edificio a pianta triangolare gigantesco, con delle mura originariamente alte 7,5 metri, ogni parete lunga 50 metri, ma soprattutto composta da sassi che pesano 2,5 tonnellate, e ci si chiede come sono arrivate lì. Ecco, questa è una storia, la prima storia, questo mistero ciclopico sopra Giornico, e parlandone con Giuseppe Chiesi, il compianto professore, archivista, direttore dei beni culturali per molti anni, lui che è di Giornico, mi diceva: ma sai, non è detta, non abbiamo le prove, però potrebbero essere i resti di un monumento romano edificato in memoria dei caduti in una battaglia avvenuta a Pollegio. Ecco, tutto questo ovviamente per me è stata una scoperta eccezionale, e anche nei mesi scorsi, quando sono tornato sul luogo per fare le fotografie, per rifare le fotografie, ho provato a immaginare i romani in religioso silenzio a onorare i loro caduti. Poi altre storie attraversano i secoli, i tempi e i personaggi, ma magari ne parliamo piano piano. L'ultimo, appunto, capitolo è Alp Transit, e non è un Alp Transit finito, è Alp Transit mentre era in costruzione. Io sono sceso coi minatori per un po' di tempo a vedere che cosa succedeva. Sono le storie umane nascoste nel tunnel che forse nessuno ha mai raccontato.
Il libro è per l'appunto un libro di storie, non un libro di storia, come tu stesso precisi nell'introduzione, ma è la storia comunque a legare le vicende che racconti, meglio ancora il suo sviluppo cronologico. Era probabilmente la soluzione migliore per dare un senso narrativo al volume.
Sì, c'era anche un'altra opzione, quella di andare per distretti, Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, eccetera. Però alla fine mi è parso più lineare andare a ritroso nel tempo e provare a fare questa camminata all'indietro, partendo da molto lontano, forse appunto dai tempi dei Romani, risalendo fino al Medioevo e su fino al Rinascimento, all'epoca barocca, alle grandi pestilenze che hanno attraversato il Ticino, e poi il Ticino come rifugio degli esuli risorgimentali o anche degli esuli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, su fino ad arrivare appunto ad Alp Transit e quindi alla costruzione di un nuovo Ticino che è sotto i nostri occhi.
Il libro peraltro propone un indice che è un indice illustrato graficamente, cronologicamente, per cui tutti i capitoli che formano il volume hanno la propria coordinata geografica e cronologica, è davvero molto utile. Dalla trilogia storica a queste storie dimenticate, dicevamo, non muta l'ambientazione generale, che è il Ticino. È una dichiarazione d'amore lunga una vita professionale.
Ma sì, mi fa piacere che venga anche colto questo aspetto più emotivo e sentimentale. Sicuramente la comprensione del nostro territorio come una serie di strati sotto i nostri piedi che nascondono storie, scavi uno strato e c'è una storia, ne scavi un altro e ce n'è ancora un'altra, c'è qualcosa di archeologico in tutto questo. È come quando mi sono trovato davanti alla chiesa di Santa Maria a Mendrisio e stavano rimuovendo il pavimento esterno di ciottoli e spuntavano delle fosse comuni piene di resti umani e chissà chi erano. Ecco, questa cosa qui che noi camminiamo sopra i nostri avi è abbastanza stimolante. Poi quando alla fine trovi anche della documentazione, ti dicono, guarda, Villaciani, non è che si chiama Villaciani così, ma perché c'erano due fratelli che si chiamavano Ciani, che erano molto ricchi, e ovviamente quello è un caso molto studiato, ma ci sono altri casi decisamente meno conosciuti, meno studiati, come ad esempio questo castello a Brione Verzasca, che scava, cerca, salta fuori, probabilmente era stato costruito da un mezzo dittatore che tiranneggiava tutta la valle e poi è stato giustamente cacciato.
Carlo Silini svela un po' il sottotitolo del libro, Per una geografia segreta del Ticino, la passione tua per il mistero, per quello che non riusciamo in fondo a svelare, facendo un traslato metaforico, di noi stessi.
Sicuramente c'è questa passione, questa tensione verso ciò che non vediamo o non vogliamo vedere o non abbiamo abbastanza energie per andarla a cercare. Di sicuro mi rendo conto che in tanti anni, e questi 21 capitoli, cioè altrettanti reportage che ho fatto negli anni di giornalismo, rappresentano anche una mappa segreta del Ticino, perché raccontano vicende, luoghi e circostanze sostanzialmente dimenticate. Faccio un esempio: la chiesa di Biasca, che noi vediamo stagliarsi nella roccia di roccia essa stessa, è uno scrigno di storie incredibili. In fondo c'è anche sepolto un vecchio parroco, Giovanni Basso, che è stato l'eroe antipandemia della fine del 500 e dell'inizio del 600. Questo era il chirichetto di San Carlo Borromeo quando veniva qui nelle nostre valli, ha affrontato tre ondate di pestilenza cercando di aiutare come poteva i malati, e alla terza ondata è morto pure lui. Ma quella chiesa è piena di affreschi che lo rappresentano, perché lui fu un grande rappresentante della vita non solo ecclesiastica ma anche sociale di quello che poi sarebbe diventato il Ticino, e aveva partecipato a eventi come il Concilio di Trento. Ci sono affreschi che lo rappresentano. Ecco, non so a Biasca oggi quanti ricordino questa figura, quanti lo sappiano, forse anche perché Biasca passa per essere una delle città più anticlericali storicamente del Ticino.
Il libro è corredato di ricche immagini e di ricche illustrazioni. La relazione che si instaura tra le parti è quasi di dialogo.
Sì, e questa è una grande fortuna che io ho avuto. Ho potuto attingere all'archivio fotografico del Corriere del Ticino. Laddove le foto non erano di sufficiente qualità o erano deteriorate o sono andate perdute negli anni, c'è un pessimo fotografo che sono io stesso che ha cercato di recuperare con un tour all'ultimo minuto alcuni luoghi, alcune fotografie, ma per fortuna vi appaiono poi le fotografie di Fiorenzo Maffi, che è stato un signor fotoreporter, di Chiara Zocchetti, di molti altri, di colleghi fotoreporter, che ovviamente le loro foto sono molto più interessanti, e il rapporto tra immagine e testo è fondamentale, perché aiuta a capire di più e anche a viaggiare. Tra l'altro uno vede la fotografia e dice, ah, ma io quel posto lì l'ho già visto.
È molto utile questa parte, in effetti, e le immagini, come dicevo un attimo fa, sono molto belle, al di là delle fotografie di Carlo Silini, forse un po' troppo severo con se stesso. Ho menzionato prima la premessa di Mario Botta, dell'architetto Mario Botta. Beh, mi piace evidenziare la suddivisione che propone, tra l'altro Mario Botta di Mendrisio come te, non è sicuramente un dettaglio. Ebbene, mi piace evidenziare la suddivisione che Mario Botta propone delle storie che offri alle lettrici e ai lettori. Ci sono storie in cui si incontrano nella narrazione la luce, le ombre e le penombre. Suppongo che tu abbia apprezzato questa interpretazione.
Beh, intanto l'adesione di Mario Botta all'idea di fare una prefazione mi ha onorato, perché non si tratta qui soltanto di avere la grande firma, il grande nome che sostiene il tuo lavoro, ma si tratta di avere qualcuno con cui ho discusso di questi capitoli, qualcuno che ha una visione dello spazio decisamente legata alle luci e alle ombre, perché se c'è un mago nel giocare con i volumi e con la luce è Mario Botta. Poi li si può apprezzare o meno, si possono amare alcune sue opere e altre no, ma sicuramente il suo sguardo di architetto, ma direi qualcosa in più, di umanista, cioè di persona che cerca di mettere in un contesto gli oggetti, anche gli oggetti monumentali come gli edifici, mi ha aiutato a capire meglio delle ricerche e dei luoghi che magari sul momento non avevo capito così bene.
Sono 21 le storie che proponi in questo libro, quante ne hai dovute tralasciare?
Molte di più, perché negli anni sono stato in molti più luoghi. In alcuni casi il problema era che avrei dovuto risentire diverse persone, perché gli ambienti si erano deteriorati e presentare un luogo e le sue storie senza sapere quanto avrei dovuto aggiornarlo sarebbe stato un problema. In altri casi per questioni iconografiche, perché come ben sottolineavi, le immagini, il percorso iconografico proposto dal libro sono importanti, sono fondamentali, e quando devi fare una foto che non dice niente è un po' un peccato. O in altri casi perché ho toccato più regioni, più distretti del Ticino, e magari c'erano già sufficienti storie legate a un distretto e mi piaceva poter raccontare una storia, almeno una o due storie per distretto, e ci sono riuscito, forse anche tre.
È stato comunque difficile scartare il materiale che avevi raccolto precedentemente?
Molto, è stato difficile perché c'erano storie a cui ero molto affezionato. Questo non vuol dire che un domani non mi ci metta e le riprenda e faccia ancora un storie dimenticate due. Questo adesso non ne avrei sicuramente il tempo. Però è stato difficile perché non tutto quello che va bene per un libro per forza è il meglio di quello che hai prodotto. Ci sono storie strane. Per esempio, ho in mente la storia di un gruppo di donne che si sono messe a cantare in chiesa in un periodo in cui le donne non potevano cantare in chiesa, e c'è tutta una documentazione su questo fatto incredibile che ha mosso il vescovo, l'allora amministratore apostolico di Lugano, e ha smosso tutta la politica, un po' politica dei fucili e delle armi ottocentesca, in cui c'è sempre stata questa divisione tra conservatori e liberali. Una grande storia politica, ma difficilmente illustrabile, e ecco, quella l'ho sacrificata, anche se da un certo punto di vista, secondo me, è stato il primo segno di vero femminismo in Ticino, e forse, chissà, prima o poi la riracconterò.
Magari come Strenna,
come no?
La storia a cui sei più legato e per quale motivo?
Allora, forse la storia a cui sono più legata è la storia di Agostino Ramelli. Mi piacciono tutte, ma scoprire che a Ponte Tresa, se poi era Ponte Tresa, dopo ve lo lascerò scoprire, nel 500 è nato un personaggio che è stato paragonato nei secoli a Archimede o a Leonardo da Vinci. Scoprire nella Biblioteca dei Frati di Lugano un suo volume enorme che si chiama Le diverse e artificiose macchine del capitano Agostino Ramelli del 1588 e sfogliarlo, scoprendo un codice di immagini di una qualità di stampa fenomenale, con queste invenzioni veramente da Archimede pitagorico che vanno da strumenti di guerra a ponti levatoi, a invenzioni del tutto assurde e inutili, e anche questo mi ha incuriosito. Cioè, lui ha inventato una fontana di ferro che canta. Che io sappia, nessuno l'ha mai realizzata concretamente. Però tu hai questo volume formidabile con queste stampe meravigliose che ti aprono un mondo di fantasia e ti dici: ma chi era costui? Chiaro, io non lo sapevo, sono andato a beccare uno storico, nel caso specifico Marino Viganò, mi sono fatto spiegare, sono andato a vedere con lui il libro, l'ho sfogliato e ecco, penso che sia un regalo, anche un invito ad andare a cercare libri così dimenticati con una storia fenomenale come questo di questo capitano che in realtà poi così tanto di Ponte Tresa non era.
Marino Viganò, personaggio straordinario.
Assolutamente.
Carlo Silini, siamo alla conclusione del nostro incontro. Una domanda per chiudere, una domanda al romanziere. Quando eri stato ai nostri microfoni per raccontarci Le ammagliatrici nel 2022, avevi ammesso che con quel libro si chiudeva un'inattesa, allora inattesa, trilogia, e che avresti voltato pagina. Ora esci con Storie dimenticate, che è comunque una raccolta di testi già scritti e già composti nel tempo. Possiamo aspettarci un nuovo romanzo? Potresti dirci qualcosa? Oppure il cantiere è fermo?
Allora, il cantiere è fermo e il cervello no. E poi nel cassetto ho tante storie che vorrei sviluppare sotto forma narrativa. In questo momento senz'altro non ho il tempo per farlo. Però ho diverse cose che mi frullano e quando avrò un po' più di pace proverò a mettere su carta. Poi che ne nasca un altro romanzo storico, un romanzo di tutt'altro genere, una narrazione particolare, ancora non lo so. Però diciamo sarò il primo a lasciarmi sorprendere.
E noi saremo i secondi come lettori.
Spero, grazie.
Carlo Silini, grazie di essere stato con noi.
Grazie mille, buona giornata.
Carlo Silini, il cui ultimo lavoro è Storie dimenticate per una geografia segreta del Ticino, uscito dalle edizioni San Giorgio di Muzzano. Thank you. hoppipolla, ovvero compiere quell'azione che solitamente indispettisce i genitori di bambini piccoli, ovvero saltare nelle pozzanghere per divertimento. Lo si fa nel mondo intero, ma così hoppipolla lo si dice soltanto in islandese e non garantiamo affatto sulla pronuncia. E saltare nelle pozzanghere è il titolo che Ilide Carmignani ed Elena Battista hanno scelto per il libretto illustrato da Anna Godeassi, edito da Rizzoli, coloratissimo, che si rivolge a lettori e lettrici di ogni età, che stupisce, fa sorridere e molto riflettere. Anna Godeassi è un'illustratrice e artista italiana nota internazionalmente, Elena Battista è una consulente editoriale e traduttrice letteraria, anche autrice del Viaggio sentimentale, scritto con Carl Lawrence, Londra Mania, e illustrato da Monica Auriemma. Ilide Carmignani è una delle più importanti traduttrici letterarie italiane, pluripremiata voce di Luis Sepúlveda e Roberto Bolaño, ma anche di Borges, García Márquez, Neruda, Onetti, Octavio Paz e di Julio Cortázar, del quale con lei avevamo presentato Disincontri e di recente Libro di Manuel. Ha anche scritto Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, uscito da Salani nel 2021. Oltre a questo, Ilide Carmignani cura le manifestazioni sulla traduzione del Salone del Libro di Torino, dirige con Stefano Arduini le internazionali giornate della traduzione letteraria e fin dalla fondazione fa parte del comitato scientifico del Festival Bellinzonese Babel. Ilide Carmignani, ben trovata, grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi.
Saltare nelle pozzanghere, sottotitolo Parole intraducibili per raccontare la felicità. Come lei e Elena Battista scrivete nella premessa, questo libro ci offre il piacere delle cose semplici in forma di tesoro di parole, tratte da tutte le lingue del mondo, che indicano piccole felicità quotidiane. Un libro di buon auspicio, se non fosse che si tratta di termini tutti intraducibili.
Sì, diciamo, è stato un po' un divertimento da traduttrici pensare a questo libro. Ed è nato anche da un sentimento di gratitudine di noi traduttrici nei confronti della pluralità delle lingue, perché in realtà la pluralità delle lingue è sempre vista un po' come una maledizione. Tradizionalmente pensiamo, andiamo molto indietro, pensiamo alla Genesi, pensiamo al mito di Babele nella Bibbia, dove gli uomini vogliono costruire una torre così alta da arrivare fino al cielo. E il Dio dell'Antico Testamento, non proprio benevolo, teme queste imprese e quindi li maledice confondendo le loro lingue. Quindi gli uomini abbandonano la costruzione della torre e si disperdono su tutta la terra, il che, se volete, fa coincidere anche la nascita delle lingue con la nascita dei diversi popoli e dei diversi confini.
Sì, è un concetto che regge un po' tutto il volume, direi, ma farei prima un passo indietro, perché oltre il divertimento e lo stupore che suscitano quasi tutte le parole che avete raccolto, c'è quasi da credere che i piccoli momenti di felicità quotidiana, non essendo traducibili, siano irraggiungibili o che per conquistarli occorre fare un lungo giro.
Allora, diciamo che ogni lingua vede il mondo a modo suo. È per questo che noi siamo grate a Babele, no? E per sottolineare ancora di più le meraviglie di Babele abbiamo raccolto parole che indicano piccoli piaceri quotidiani in tutte le lingue del mondo. Ora, tutte è eccessivo, diciamo che abbiamo cercato di avere uno sguardo non troppo eurocentrico. Sono termini intraducibili perché solo quella lingua lì, fra le tante lingue del mondo, ha colto la specificità di una certa esperienza umana e quindi ha inventato un nome. Per tutti gli altri, compresi noi italiani, quella gioia non ha un nome, è rimasta indicibile. Ora, credo che anche senza essere linguisti, tutti noi ci rendiamo bene conto che se qualcosa non ha nome è come se esistesse in modo minore. C'è un poeta e grande traduttore di Dante tedesco, Stefan Georg, che diceva che nessuna cosa è là dove il nome manca. Ecco, noi abbiamo radunato insieme tutti questi intraducibili, questi nomi che non hanno un traducente diretto in italiano, riferito a gioia, a piaceri, perché il lettore si divertisse con noi ad avere una sorta di mappa di piccoli piaceri quotidiani. Ci è sembrato quasi una specie di amuleto contro l'infelicità, specie in una società dove la nostra, che è così performativa, no? Siamo sempre sollecitati a raggiungere degli obiettivi, siamo sempre spinti in avanti, e invece quel viaggio, quel tempo che noi così divoriamo, stritolati da questa specie di meccanismo, e quella è la nostra vita. E quindi ecco, ci è sembrato giusto in questa maniera scherzosa, un piccolo granello di sabbia gettato, diciamo, in questo ingranaggio, per accorgerci che non dobbiamo divorare la nostra vita e anche le risorse del pianeta producendo e consumando, ma invece goderci questi momenti così a portata di mano.
Ili De Carmignani, come avete raccolto, lei e Elena Battista, le voci di questo amuleto contro l'infelicità? Appartengono, come si diceva, a un'enormità di lingue che è impossibile conosciate tutte. Sarà stato un gioco molto divertente, ma come le avete raccolte?
Allora, in realtà ci sono dizionari, repertori negli ultimi anni, gli studi sulla traduzione si sono concentrati proprio sull'intraducibilità, perché appunto c'è questa capacità di cogliere aspetti della realtà, dell'esperienza umana che, restando chiusi in una sola lingua, non si riesce ad analizzare. E quindi abbiamo attinto a questi repertori, cercando appunto di cogliere termini da lingue anche lontane. E non so, posso fare qualche esempio? Uno degli intraducibili che io ho trovato più teneri è Mamila Pina Tapai, spero di pronunciarlo bene, è un termine della lingua Yagan. Gli Yagan sono un popolo originario del sud del Cile, la zona da Patagonia, Terra del Fuoco, e descrive lo sguardo di invito fra due persone timide che si piacciono. E come dire, credo che tutti noi a volte abbiamo sperimentato questo Mamila Pina Tapai. Un'altra parola che trovo molto bella è bedagang, arriva dall'indonese, vuol dire stare svegli fino a tardi a chiacchierare. Anche questo credo che sia un'esperienza che abbiamo fatto tutti, senza però poi, come dire, senza nome resta un po' evanescente. Un altro termine è quello che diceva lei, o pipolla, saltare nelle pozzanghere. C'è anche un bellissimo album dei Sigur Rós, un piacere infantile che tuttavia io credo possano condividere anche gli adulti, o almeno io continuo a trovarlo un piacere. E da ispanista mi viene in mente per esempio sobremesa, che letteralmente vuol dire sopra la tavola, è il piacere di restare seduti a tavola, cosa che in Spagna si fa regolarmente alla fine del pranzo, della cena, per chiacchierare amabilmente, bevendo qualcosa, e quindi il piacere della compagnia unito in qualche modo al piacere del cibo appena apprezzato. Abbiamo anche lasciato delle pagine bianche in fondo al libro perché ci sembrava giusto che ogni lettore, grande o piccino che fosse, provasse a elencare i propri piaceri personali e a inventargli un nome. Ci siamo esercitate anche noi, e credo che il più bello voglio citare quello di Elena Battista, l'altra autrice del libro, l'abbia inventato proprio lei, ed è il piacere di stare con il proprio gatto, e cioè feluptas, questa voluttà di stare con il proprio felino. Elena Battista ha un gatto di 20 anni o quasi che si chiama Gioacchino Rossini. Elena ha vissuto tra la Puglia, Roma, Bologna, da 10 anni vive a Londra, e Gioacchino Rossini la segue con grande affetto in tutti questi suoi spostamenti. Quindi feluptas per Gioacchino Rossini e per tutti quelli che, come lei e anche come me, il mio gatto si chiama Diderot, hanno un felino prediletto.
È molto bella questa idea di aggiungere in fondo al volume le pagine bianche per sfogare e liberare la propria fantasia. Tra le lingue, peraltro, aggiungo che raccogliete c'è anche lo svizzero-tedesco, il dialetto svizzero-tedesco, i dialetti svizzero-tedeschi. Cito le due parole Bettmümpfeli e Bütle, e non svegliamo cosa significano.
Lasciamo il piacere di riconoscerlo ai lettori che parlano svizzero-tedesco.
Esattamente.
E grazie ai lettori dello svizzero-tedesco per il regalo che hanno fatto a noi, perché ora anche noi potremo gustare queste due cose.
È proprio così. Gli intraducibili che troviamo in Saltare nelle pozzanghere sono linguisticamente di due tipi, spiegate. Voci agglutinate e nomi propri. Ce lo vuole spiegare?
Sì, ci sono alcune lingue che sono le lingue, come ha appena detto lei, agglutinanti. Parlavamo dello svizzero tedesco, pensiamo al tedesco, ma anche il giapponese, che sono capaci di unire in un unico termine più morfemi e quindi creano una parola nuova, come dire, come un po' tipo Lego. E allora mi viene in mente Schmultronstelle e lo svedese, il posto delle fragole, ricorderemo tutti il film di Bergman, che vuol dire Schmultron, fragolina selvatica, stelle, posto, e quindi non solo letteralmente il posto dove crescono le fragoline selvatiche, ma anche un posto privato, un po' nascosto, un angolo speciale, un po' segreto, dove ci possiamo rifugiare. Poi altre lingue invece inventano parole che sono come dei nomi propri, anche se sono dei nomi comuni di una bella emozione. E uno che voglio ricordare dal gallese è kutsch, che vuol dire l'abbraccio di una persona cara che ti sa infondere calore e protezione. Questa è stata una parola che è arrivata da Elena perché ha un compagno che parla gallese.
Beh, il gallese è praticamente impronunciabile, almeno per noi, ed è un punto che secondo me può incuriosire, perché oltre al divertimento e al piacere di scoprire termini sorprendenti e spesso molto poetici, spesso si crea proprio un gustoso cortocircuito tra la loro apertura alla felicità, anche se pur piccola, e l'asprezza di talune pronunce. E il libro quindi offre al lettore, alla lettrice, la possibilità di ragionare attorno al significato dell'intraducibilità, che riguarda sostanzialmente il linguaggio corrente, ma anche quello tecnico e quello letterario, come nel caso suo. È possibile però dare una definizione dell'intraducibile?
Allora, intraducibile, diciamo che oggi si parla nell'ambito della traduzione, quindi del passaggio da una lingua all'altra, di una certa quota di traducibilità di un testo unita a una certa quota di intraducibilità. Tradizionalmente, quanto è intraducibile è considerata la parte più preziosa di un testo, no? Cioè, di solito noi pensiamo alla poesia, alla letteratura alta, come a quella che ha una maggiore quota di intraducibilità, perché ha una sua voce personale e forma e contenuto sono indissolubilmente legati. E parallelamente pensiamo per esempio alla letteratura di intrattenimento come qualche cosa che è più facile da tradurre, che è meno unica, diciamo. Quindi l'intraducibilità di solito è vissuta come un valore, anche se questo valore poi ci porta a volte a trascurare, cioè a condannare la traduzione, quando invece l'intraducibilità mi viene in mente Barbara Cassan, un'accademica di Francia, una studiosa francese che ha dedicato un libro molto importante agli intraducibili, prendendo termini comuni a tutte le tradizioni europee, non so, libertà, giustizia, e facendo vedere come anche in lingue molto vicine la parola libertà in francese ha delle sfumature diverse, ha degli aspetti intraducibili rispetto alla parola libertà, per esempio, in italiano, in spagnolo, in altre lingue. Ecco, diciamo che l'intraducibilità ha un suo valore perché, come dice Cassin, l'intraducibile è quello che non si smette mai di non tradurre, cioè l'intraducibile è ciò che ti spinge ad indagare, a confrontarti con l'altro, con lo straniero, anche a vedere te stesso dal di fuori, perché è qualche cosa che a te manca. Il nostro libro, nella sua forma così scherzosa, è comunque un modo per capire quanti aspetti della realtà, dell'esperienza umana all'italiano erano sfuggiti. Quindi l'intraducibile ha in realtà un grande valore, ha quello che Barbara Cassin chiama il sintomo della differenza. E le lingue sono molto diverse sotto tanti aspetti, anche quando ci muoviamo all'interno di lingue con radici comuni. Io sono un ispanista e, scherzando, a volte mi dicono: che fatica vuoi fare, si aggiunge una S, si toglie una S. Ecco, non è così. non è così, e mi viene, facendo esempio appunto dallo spagnolo, mi viene da pensare al fatto che gli spagnoli, chi parla spagnolo, specifica sempre se la condizione espressa è del soggetto, è transitorio oppure no. Si dice io sono alto, ma si dice io sto stanco, perché essere stanco è qualche cosa che può passare, mentre l'italiano non si cura di questa differenza.
Fuori onda lei mi faceva anche l'esempio della parola che può sembrare semplicissima, adios, che non è così evidente da tradurre in italiano perché non è correlativa in tutto e per tutto.
No, esatto, adios in spagnolo è un saluto che può essere un saluto definitivo come il nostro addio, o anche un saluto molto più simile al nostro ciao. C'è un'ambiguità, c'è una polisemia, e quindi a volte può capitare, immaginate ad esempio un romanzo in cui lui, dopo mille disavventure, dopo mille dissapori con la sua lei, nell'ultima pagina se ne va dicendo adios. È un addio o è un arrivederci? Il traduttore è costretto in qualche modo a arrampicarsi sugli specchi per lasciare comunque questa ambiguità che è fondamentale per l'interpretazione del romanzo. Ma questo accade anche a livelli più banali, per esempio con i colori, che se volete stupisce ancora di più. I colori sono un fenomeno fisico e quindi tutti gli occhi di tutti gli uomini li vedono nello stesso modo, eppure quando noi andiamo a guardare il greco antico non distingueva tra il blu e il viola, il gaelico non distingue tra il blu e il verde, l'inglese e lo spagnolo non distinguono tra il blu e il celeste. Allora se io, ispanista, trovo, non so, per esempio la maglietta di una squadra di calcio azul in spagnolo, dovrò andare a vedere nella realtà com'è, se io la vedo blu o la vedo azzurra, e poi anzi per sicurezza dovrò verificare come è entrata nell'uso italiano, se nella la Gazzetta dello Sport, o come si chiamano i giornali che si occupano di queste cose, l'ha definita azzurra o blu, perché a volte le due cose effettivamente possono sfumare una nell'altra, e fin qui basta fare una ricerca. Ma se io sto traducendo una poesia simbolista dove i colori hanno un valore fondamentale, e lui regala a lei un fiore di quel colore, come posso io decidere un azzurro, un celeste, un colore luminoso, diurno, pieno di speranza, anche di luce? Un blu è il colore della notte. Ecco, che cosa posso fare? Posso solo sforzarmi abbastanza, come dire, audacemente, dopo aver letto tutta l'opera dello scrittore, tutta la bibliografia critica su di lui, tutto quello che ho trovato, provare a mettermi nei suoi panni e chiedermi quale colore, azzurro, celeste o blu, avrebbe usato quel poeta al posto mio.
È un interrogativo importante. Allo stesso modo il discorso vale al contrario per le lingue del Grande Nord, dove per esempio sappiamo che esiste una varietà quasi infinita di voci per le varie tonalità di bianco. Nella sua vita professionale, oltre al lavoro sulle sudate carte, lei ha sempre rivolto uno sguardo ai più giovani, se non direttamente ai più piccoli. Importante, lo ricordo al nostro pubblico, è la sua attività didattica, pensiamo solo ai laboratori di traduzione. Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba è fondamentalmente un libro per ragazzi. Saltare nelle pozzanghere è anche un libro per bambini, ma direi soprattutto per gli adulti che eventualmente questo libro desiderano leggere ai più piccoli. Non è indispensabile, io trovo. L'intraducibilità è anche una lezione di vita.
Certo, l'intraducibilità vuol dire accettare l'irriducibile differenza dell'altro. Io credo che in questo senso la traduzione potrebbe essere utilizzata anche come forma di accoglienza al di fuori dell'accoglienza linguistica, cioè la traduzione ti fa accogliere l'altro, ti fa ascoltare l'altro e porta il suo messaggio all'interno della tua comunità senza che uno perda però la propria identità. Nessuno dei due deve perdere la propria identità, e questo credo che oggi in un mondo pieno di conflitti, di migrazioni, ecco, sapere accettare l'irriducibile diversità dell'altro, ascoltarla, capirla come una ricchezza e sapersi anche mettere nei suoi panni, guardare la nostra la nostra estraneità e la nostra irriducibile differenza, no? Perché se volete, ricordo una frase abbastanza lapidaria di Paco Taibo II, uno scrittore messicano, insomma, molto tradotto in tanti paesi del mondo. Lui diceva che la traduzione è l'altro versante della globalizzazione. Se noi vogliamo mantenere la nostra identità e la nostra lingua, negli esuli si dice sempre che la lingua è la patria, no? Cioè molti esuli dicono la mia lingua è la mia patria. Ecco, bisogna tradurre, bisogna rinunciare a queste forme come l'inglese, o meglio come il globish, perché amici, colleghi, traduttori di lingua inglese si lamentano molto, anche la loro lingua che è così diffusa non è più la loro lingua, è qualche cosa di rozzo e di internazionale che chiamano globish. Quindi viva la traduzione, perché ci difende e ci fa cogliere l'altro.
Ilide Carmignani, grazie, grazie davvero di averci presentato Saltare nelle pozzanghere, parole intraducibili per raccontare la felicità, che ha scritto con Elena Battista. Il libro è illustrato da Anna Godeas e pubblicato da Rizzoli. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie infinite.
A chi ama le incursioni innovative nelle arti anche più disparate non sarà sfuggita nel 2016, non fosse altro che per la prefazione di Carlo e Paolo Verdone, la monografia Poesia in forma di rock, letteratura italiana e musica anglo-americana. Una sorta di dialogo dinamico tra testi musicali e testi letterari condotto dai più grandi interpreti del rock anglosassone. Ora il suo autore, Giulio Carlo Pantalei, studioso e musicista, dopo essersi occupato di Italo Calvino, archeologo per il prossimo millennio, torna con un lavoro che di quel Poesia in forma di rock è quasi la naturale prosecuzione. Una lingua per cantare, gli scrittori italiani e la musica leggera, fresco di stampa per la piccola biblioteca Einaudi Big. Poiché amiamo la musica così come la ama il nostro filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, il nuovo lavoro di Giulio Carlo Pantalei non poteva sfuggire ai nostri radar e così ve lo presentiamo. Massimo Raffaeli, ben ritrovato e grazie di essere oggi con noi.
E ben ritrovati tutti.
Com'è scandita quella che mi pare essere la prima monografia sulla poésie mise en musique italiana?
Intanto c'è quello che gli storici chiamano periodizzamento o periodizzazione. Grosso modo tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 70, che è l'età della grande sperimentazione, in cui cambia tutto, cambia proprio il sistema integrato delle arti e cambia anche la forma della canzone. Di solito ci viene detto che è Modugno tra il 58 e il 59, con l'interpretazione in ogni senso eccedente di Nel blu dipinto di blu, ad avere cambiato le cose. Prima era tutto mamma, vola colomba bianca vola, i vecchi scarponi, eccetera, cioè bigiotteria melodrammatica. Questo è vero, ma è vero solo parzialmente, perché poi, sotto traccia, esistono anche scrittori, non solo parolieri, o meglio, scrittori che diventano parolieri e si prestano volentieri alla musica. La nozione di poesie mise en musique, tipicamente francese, che evoca i nomi di Prévert, di Éluard, di Queneau, di tanti, in Italia è una nozione quasi ignota e si va avanti da sempre in maniera anche abbastanza stucchevole con la disputa cantautori-poeti, insomma, come se fosse da dare qualche patente di dignità artistica o toglierla. E invece è molto più funzionale leggere quanto lo scrittore si sia saputo misurare con la forma della canzone. E a metà, nella seconda metà degli anni 50, i nomi sono quelli di Calvino, di Fortini, di Pasolini, di Arbasino, di Moravia, non sono così pochi. E il primo grande coagulo è lo spettacolo di Laura Betti, un'attrice, una performer, perché attrice, cantante, cabarettista, eccetera, che con uno spettacolo che fece epoca, a metà tra il concerto, il caffè concerto, eccetera, girò a vuoto nel 60, mostrò che la situazione era radicalmente innovata.
Tu prima hai ricordato Nel blu dipinto di blu, hai ricordato Domenico Modugno, tra l'altro quel gioiello di canzone ed editore del lavoro di Franco Migliacci, straordinario paroliere. Probabilmente bisognerebbe scrivere anche una storia della musica italiana attraverso il lavoro di questi parolieri meravigliosi. Però dici invece delle figure dominanti in questo panorama letterario musicale che stai delineando attraverso il libro di Pantalei.
Ma innanzitutto Italo Calvino. Alcune sue canzoni sono anche relativamente di senso comune. Canzoni che parlano non più della mamma o delle colombe bianche, ma per esempio della Resistenza, Oltre il ponte, una che mi viene in mente. L'altra è una canzone che si rifà in qualche modo alla vita quotidiana delle persone. La dobbiamo a Franco Fortini. Noi non ci aspetteremmo che un intellettuale così austero come Fortini abbia scritto alcune canzoni molto belle, tra cui quella Cosa in Lombardia, che fece scandalo all'inizio degli anni 60, perché parlava di due ragazzi che non sapevano dove andare a fare l'amore e lo facevano in Brianza, in campagna, una domenica pomeriggio, così, in maniera piuttosto avventurosa. Ma il nome di Calvino innanzitutto è il nome dove volò l'avvoltoio, un'altra canzone che mi viene in mente in questo momento, un'altra canzone sulla Resistenza. Il nome di Calvino, che è il più picassiano, stravinskiano dei nostri scrittori, non ha mai scritto due libri in sequenza uguali, non ha mai praticato se non una pluralità di generi, è un nome paradigmatico di questa mutazione.
Massimo Raffaeli, proseguendo cronologicamente nel tempo, lasciando gli anni 50 e gli anni 60 segnati in questa prospettiva dalle esperienze di Fortini e di Calvino in particolare, arriviamo agli anni 70, possiamo spingerci a dire che il momento più alto, sicuramente quello più popolare, è forse la collaborazione tra Roversi e Dalla. È così secondo te?
Senz'altro. Anzi, dell'ottimo lavoro di Pantalei si può dire che l'unico relativo difetto sta nel fatto che l'ultimo capitolo, quello relativo a Roversi e Dalla, avrebbe forse meritato una monografia autonoma, perché Roberto Roversi, che ha dato a Dalla ben tre album tra il 73 e il 76, Anidride solforosa, e ancora prima il giorno aveva cinque teste e alla fine automobili, che avrebbe dovuto essere un'opera alla Brecht Weil, avrebbe dovuto intitolarsi Il futuro dell'automobile, ma la RCA ebbe paura di un'opera troppo politica e il libro uscì con la firma Norisso, che è uno pseudonimo di Roversi, che fece fare il libro a Dalla, il disco a Dalla, ma non ritirò i suoi testi. Beh, questa esperienza è di una tale ricchezza e complessità che davvero meriterebbe uno studio autonomo. C'era nel Côté di Roversi il precedente del suo amico Pasolini, che aveva portato dentro la nuova forma della canzone non solo temi nuovi, ma anche il sostrato dei canzonieri dialettali regionali. Mi viene in mente il valzer della Toppa, per esempio, che è stato portato al successo da Gabriella Ferri. E per quanto riguarda Roversi e Dalla, beh, c'è un'innovazione a ogni livello. La bravura di Dalla è nell'avere poi arrangiato quei testi, che sono testi in cui le immagini vivide, il montaggio delle singole immagini fanno scuola. Dalla non avrebbe mai scritto poi i suoi album senza questo precedente. Beh, rappresentano davvero un punto di fortissima discontinuità e un vertice probabilmente mai più raggiunto dalla canzone italiana, che dopo gli anni 70 entra in una fase in cui gli scrittori, insomma, sembrano essersi sottratti.
Magari si tratta di una percezione di valore anagrafico o generazionale, tuttavia si ha veramente la sensazione che oggi un simile rapporto così paritetico come quello tra Roversi e Dalla non esista più.
Ma io devo dire la verità, è sempre appunto temendo di essere nostalgici, di fare i laudatori del buon tempo antico, che non è mai esistito peraltro, per carità. Però si stenta di fronte, non so, alla produzione del rap, del trap, eccetera, eccetera, si stenta a riconoscere delle figure d'autore. E c'è una musica di sottofondo che rischia di essere quella che i francesi chiamano musica da tappezzeria, anche se parla un linguaggio sboccato, scurrile, immagini oltranziste, eccetera, diventano decorative. Si rischia, diciamo, una musica che ha perduto quel tipo di ricerca e di mordente. Quindi c'è un po' un'eclissi, questa è la sensazione. Spero che sia dovuta all'età di chi sta parlando, insomma, che non è una realtà. Però non sono così ottimista.
Ci lasceremo sorprendere ascoltando la musica di oggi. Andiamo in onda, che è in pieno corso di svolgimento, il Festival di Sanremo questa sera, gran finale, con alcuni artisti che effettivamente appartengono alla generazione che tu hai appena menzionato. Massimo Raffaeli, grazie di essere stato con noi.
Grazie ancora una volta a tutti voi.
E grazie di averci presentato Una lingua per cantare, gli scrittori italiani e la musica leggera, il nuovo lavoro di Giulio Carlo Pantalei, edito da Einaudi nella storica collana Piccola Biblioteca Einaudi, però big.
Ho Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compagno Vittorio, c'hai già rotto abbastanza i coglioni.
Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano? Sei davvero un gran bel porcaccion.
Ti ricordi l'impresa d'Etiopia che il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prender la meba ed invece facevi milion.
Ricordi la guerra di Grecia, coi soldati mandati al macello, ed allora per farti più bello, rassegnavi le tue dimissioni.
A Grazzano giocavi alle bocce, mentre in Russia crepavano gli alpini, ma che importa, ci sono i quattrini, e si aspetta la buona occasione.
l'invasione è arrivata la fine di luglio, e dall'or per domare il subbuglio ti mettevi a fare il dittatore.
Gli squadristi li hai richiamati, gli antifascisti li hai messi in galera, la camicia non era più nera, ma il fascismo restava padrone.
Mentre tu sull'amor di Petacci t'affannavi a dar fiato alle trombe, sull'Italia calavano le bombe e Vittorio calava i calzoni.
I calzoni li hai calati anche tu nello stesso momento, ti credevi di fare un portento ed invece facevi pietà.
Ti ricordi la fuga ingloriosa con il re verso terre sicure? Siete proprio due sporche figure, meritate la fucilazione.
Noi crepiamo sui monti d'Italia mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, per i fascisti e per i vecchi cialtroni in Italia più posto non c'è.
Ci avviciniamo alla fine di questa puntata. È quindi il momento della recensione di Mirador, oggi con Jara Khan.
Il nome, la lingua, la cittadinanza, la carriera scolastica, la scuola plurale, una dichiarazione di esistenza e visibilità, un manifesto di vita e per la vita. Ma di quali vite? Di chi stiamo parlando? A chi appartengono questi nomi, queste lingue, e soprattutto che cosa rappresenta la scuola quando ad attraversarla sono i corpi razzializzati di ragazzine, bambini, adolescenti espulsi, disconosciuti e discriminati? Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori di Mirador, sono Jara Khan e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo appuntamento in cui parleremo di libri, ragazze, identità multiple e imprevedibili. In particolare il libro che ho deciso di proporvi oggi è un saggio della scrittrice Speranza Cusimana, edito da Einaudi e si intitola Tra i bianchi di scuola, voce per un'educazione accogliente. Da ex studentessa, donna nera e frequentatrice di quei banchi di scuola, l'autrice scrive e ci racconta dell'Italia, del suo sistema educativo e dei suoi protagonisti. Contestare la legittimità di un sistema educativo che discrimina gli italiani figli di immigrati è il cuore di questo libro, che fin dalle primissime pagine chiarisce il suo obiettivo, quello di raccontare la realtà di quel popolo di giovanissimi che ogni mattino si svegliano zaino in spalla, dando vita ad una scuola pubblica che di fatto è plurale e multietnica, ma che purtroppo si ostina a vivere nella negazione della sua diversità. Servono molte cose alla scuola italiana, servono strutture sicure, investimenti, insegnanti capaci di capire i bisogni dei ragazzi, ma soprattutto, secondo l'autrice, alla scuola italiana serve ascolto, ascoltare, una parola preziosa che l'autrice insiste a scrivere, a riabilitare, a risignificare. L'istruzione italiana va decolonizzata e le sue porte fino ad oggi chiuse vanno spalancate su un futuro che è fatto di ragazzi provenienti dall'Africa, dall'Asia, dal Medio Oriente. La scuola italiana vive nell'illusione della sua presunta bianchezza, si nutre di eurocentrismo, mentre le classi del paese sono classi che contengono il mondo e che raccontano un'Italia dalle multiple cittadinanze. È paradossale il fatto che il ministro dell'istruzione affermi che la scuola italiana dovrebbe avere come scopo ultimo quello di fare gli italiani e di insegnare loro esclusivamente la cultura occidentale. Mentre la scuola italiana vive il suo sogno di bianchezza, i corpi che la compongono non lo sono affatto. Questi corpi, i corpi di questi ragazzi discriminati, fanno numero, ma stranamente non contano, non pesano abbastanza. Eppure l'autrice, nelle sue storie, nelle testimonianze che raccoglie lungo la traiettoria dei suoi viaggi, su e giù per l'Italia, sa per certo che c'è un pezzo importante di paese che può riformare la scuola con la sua sola presenza. Il futuro è dei giovani e oggi quei giovani vengono raccontati in questo libro, non come lo stereotipo di un ostacolo culturale, ma come un'assemblea viva e aperta in cui è possibile discutere del futuro di chi abita questo paese. Smettete di definirci, scrive l'autrice, smettete di limitarci, di metterci in un angolo e usarci come pretesto. Non siamo più pochi, non siamo più lontani o incomprensibili. Siamo tutti qui, in classe, e adesso siamo il mondo intero. Il futuro va accolto, ascoltato, rivisto e cambiato. Dove? tra i bianchi di scuola di Esperance a Cosimana. Buona lettura e a presto.
Mirador.
E siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Vi ricordo che, se ne avrete piacere, potete riascoltarci dal sito internet rsi.ch/Alice. State bene, è un caro saluto da Andrea Colosio e da Massimo Zenari.